27° appuntamento di questa terza giornata del Festival della Mente. L'argomento è torniamo sulla pubblicità con Pietro Maestri, uno dei grandi creativi della pubblicità italiana. Il titolo dice già molto: Il triangolo senza Bermuda, Pietro Maestri.
Salve. Sentite bene? Vabbè, devo farlo da seduto, se no non seguo gli appunti e faccio più casino di quello che faccio di solito. Allora, io non so quanti di voi amano la pubblicità, facciamo una cosa un po' interattiva. Chi di voi ama, gli piace, parla di pubblicità e non pensa che sia una schifezza invasiva, alzino la mano, per favore. Chi di voi pensa che i prodotti costino più cari per colpa della pubblicità, gli fa schifo, ferma i film, rompe le palle, eccetera? Ciao. Allora, prevale quello che anch'io spesso penso, tutto sommato, cioè che è troppo invadente, è malfatta, è noiosa, eccetera, eccetera. Secondo me in questi casi si tende a alzare una mezza mano in più contro che pro, non fosse altro perché è sempre vista una specie di demone, per l'appunto, che invade i giornali, la radio, la televisione, la stampa, internet, eccetera, eccetera. Ma non, essendo anch'io consumatore, frequentatore di supermercati, non sono del tutto in disaccordo. Vi dico un attimo, perché probabilmente non tutti di voi sanno, tranne un signore che ho appena conosciuto, che sa benissimo invece di cosa stiamo parlando, che lavoro faccia un direttore creativo esecutivo. È una specie di allenatore di una squadra di calcio, solo che invece dei giocatori di calcio, non parlerò di ieri sera, ci sono tanti creativi, art e copy. L'art si occupa della parte visiva, grafica, il copy della parte scritta, anche se è una definizione ormai ancestrale, tutti fanno tutto, e quindi io alleno una quarantina di queste persone distribuite su 2 o 3 città. Cosa vuol dire? Che la faccio rapida, la Barilla, non è un mio cliente, un esempio a caso, la Barilla deve fare la pubblicità ai fusilli. Vado a un'agenzia di pubblicità, dice devo vendere i miei fusilli, a chi li vendo, con quali piani mezzo, quali uso dei media, quanto posso spendere, vediamo le ricerche, eccetera, eccetera. Questo lavoro, la sintetizzo al massimo, è fatto dall'agenzia di pubblicità e poi vengono dall'allenatore dei creativi e dicono dovremmo fare una campagna per vendere i fusilli, raccogliere soldi per l'UNICEF, fare leggere Romano Prodi, qualsiasi cosa. Questo è il mio lavoro. Quindi, se volete, mio malgrado, sono un po' al centro di tutto quello che succede intorno. I creativi, i manager, i proprietari, gli istituti di ricerca, anche la parte più divertente, non lo nego, che è la parte appunto esecutiva e creativa, inventare le campagne, trovarsi con i tuoi colleghi coetanei o molto spesso più giovani di te, quindi forse più ingenui, ma forse anche molto più freschi, che ti buttano le idee e tu devi dire no, tu sei pazzo, la Danone questa non la proverà mai, il consumatore si sentirebbe offeso, questa è una grande idea, però le battute non sono ancora divertenti, lavoraci ancora sopra, quindi è molto divertente. Poi lavori con fotografi, registi da tutte le parti del mondo, attori, modelli, tante menti, anche spesso, devo dirvi la verità, molto migliori di quello che poi riescono a mettere insieme, ed è per questo che alzate la mano quando considerate la pubblicità invasiva, che hanno valori, talenti, qualità notevolissime, e infatti spesso fanno anche cinema, anche teatro, anche la musica, non per la pubblicità. Purtroppo c'è una cosa orribile che io negli anni ho verificato milioni di volte, e che una triangolazione devastante all'interno della quale tutte queste menti, tutti questi sforzi spesso spariscono. Vediamo la prossima slide, per favore. Allora, ci sono questa triangolazione tra la mente creativa, genericamente quelli che la inventano, la pubblicità, la mente marketing, genericamente quelli che devono vendere un prodotto o un servizio. C'è il marketing anche dietro a Prodi, c'è il marketing dietro allo yogurt, non cambia moltissimo, e noi, la mente del consumatore, perché noi abbiamo una testa, giudichiamo, analizziamo, compriamo, guardiamo la TV, andiamo all'Esselunga, eccetera, eccetera, eccetera. Però quel tra parentesi è il diavolo, per me. È infiltrata dalle ricerche, perché non è che vengono a chiedere a tutti noi: ma questo spot ti piace o non ti piace? Lo chiedono in anticipo a un panel, a un gruppo, tipo a queste prime tre file, e chiedono a loro: questo spot, questa proposta creativa, in genere sono dei disegni, piace, non piace, comunica la cosa giusta, eccetera, eccetera. Possiamo vedere la prossima? Questo io l'ho battezzato il triangolo senza Bermuda, perché come nel triangolo delle Bermuda spariscono gli aerei e le navi, in questo triangolo sparisce la buona pubblicità. Per buona pubblicità intendo non quella che fa divertire e basta, perché quella non serve alle aziende. Piacerebbe molto a noi, forse anche a me, farla, inventarla, ma non esisterebbe più, perché dopo un po' le aziende non venderebbero più, i giornali non esisterebbero più, perché non si pagano la tiratura delle copie con il numero di copie vendute, ma con la pubblicità che stampa, la televisione la stessa cosa, e quindi sparirebbe tutto. Però all'interno di questo infame triangolo spariscono buonissime idee creative, milioni di ore e milioni di neuroni che vengono buttati in fumo, e anche milioni, se non di più, di euro, perché si spreca moltissimo. Una cosa che dico spesso ai clienti che lavorano con me è: voi ci fate tirare giù una foresta e poi producete tre stuzzicadenti. Tutta quella segatura è antiecologica, viene buttata via. Oltretutto genero, come potete immaginare, un dispendio di ore, di risorse, di, banalizzo, disegni, musiche. Per fare una musica di un film, magari noi ne scegliamo, selezioniamo 30, 40, ne esce una, 29 o 39 vengono buttate via. E non è che poi la ricicli per lo spot successivo, sì, alle volte sì. Insomma, questo triangolo fa sparire un sacco di risorse e un sacco di entusiasmi. Allora, una cosa che io vorrei fare oggi con voi, perché secondo me della pubblicità non è bene parlarne come se fosse una materia troppo seria, è un gioco che avrà un primo esempio fatto da me, e poi vorrei che voi giocaste, ma vi prego di non essere timidi, tanto non c'è nessun cliente che ci paga, che non ci paga, che ci toglie il budget. Credo possa essere anche divertente. È una cosa che io ho fatto una volta con dei clienti, metà, come successo oggi, metà hanno detto che figata ancora, gli altri metà ha chiamato in agenzia, ha detto: metti, se possiamo magari la volta dopo non vederlo più tanto, perché ci ha un po' offesi. Però oggi io non vedo, magari sono alcuni dei miei clienti mascherati, vabbè, assumerò domani mattina le mie responsabilità. Quindi il calo dei Bermuda ci lascia in mutande come creativi, spesso tentano di togliere anche quelle, si cerca di resistere il più possibile, ma attenzione, perché secondo me i Bermuda anche vostri vengono spesso tirati giù, perché voi vi ritrovate mammine felici, biscottini volanti, pomodorini che il rallentatore si sposa con l'aceto in volo. Ah, io non so quanto siete pervertiti voi, ma io non credo che quella roba vi piaccia. A me non piace farla, a voi non piace vederla, perché cacchio la va in onda. Io questo ancora non me lo spiego, forse, il perché cacchio lo so, è il triangolo malefico, dopo vediamo gli esempi. Perché se vedete la pubblicità intelligente che vi intrattiene, secondo me la vedete. Siccome la pubblicità dura 30, 15, 10, cioè un niente, se non vi intrattiene, vi distraete, fate la pipì, giocate col gatto, cambiate canale, quindi quei 10, 30, 15 secondi costosissimi sono inutili, buttati nel cesso. C'era un vecchissimo film che ero con Cary Grant, sulla pubblicità, bellissimo, in cui c'era uno di questi clienti incazzosi che diceva: ah, spendo il doppio in pubblicità, ma non so quale delle due metà è sprecata. E non è sbagliato, è una bella battuta, ma non è sprecata. Però, ripeto, non credo che voi e tutti i nostri simili in Italia e al mondo siamo degli appassionati, ripeto, di biscottini volanti, gnocche siliconate o siliconi in mano alle gnocche, pomodorini, famiglie felici, finte, battute che non fanno più ridere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, giochiamo alla distruzione del triangolo senza Bermuda, o quello che ci toglie le Bermuda. Allora, io userò come inizio uno spot che ha fatto la mia agenzia, non tanto per autocelebrare, tanto c'è poco da autocelebrare, perché almeno lo conosco bene, conosco tutte le dinamiche. Farei così, lo vediamo una volta, Poi io vi gioco al triangolo, vi dico tutto quello che è successo, e poi ne vedremo altri 10-12. Io non dirò più niente, e dirò a voi, ognuno di voi se voglia, due di voi, prendono il microfono e giocano loro al triangolo. E cioè iniziano a dire, no, questo spot non va bene, perché qui avremmo dovuto, qui si sarebbe dovuto fare, eccetera, eccetera. Tenete conto che io, anche per intrattenervi e farvi un po' divertire, ho messo 12 spot, secondo me, molto belli, che non sono caduti vittima del triangolo, perché se no veniamo qua e faccio vedere i pomodorini e vi dicete che palle, la sera accendo i pomodorini, di giorno viene maestri i pomodorini. Invece ho preso spot da Brasile, Porto Rico, Thailandia, Argentina, Inghilterra, Canada, Taiwan, secondo me molto belli, molto intelligenti e che non offendono la mente né del cliente, né del creativo, né del consumatore. Quindi celebriamo la mente in questo festival a lei dedicato. Io vedrei il primo spot, ci vuole credo un attimo di cambio di allacciamento, e poi vi faccio il giochino. No, questo è il secondo. No, ce n'è uno prima, quello che abbiamo visto prima nella prova. Allora, il triangolo. Allora, questo non è ancora andato in onda. Macchina del tempo. Io vado al cliente, facciamo finta che ci sia tutti i vertici del triangolo contemporaneamente. Ci sono io, l'agenzia, il cliente e l'istituto di ricerca. Ipotizziamo che si sviluppi così. Purtroppo invece ci vogliono 6 mesi per distruggere uno spot e tu ogni giorno quasi ricominci da capo. Allora, tu gli spieghi questa roba e tu... Beh, fantastico! I ragazzi si divertiranno, c'è il prodotto, bellissimo. Uno alza la mano. E lì è l'inizio. Sei fatto, io già quando vedo ci siamo alla fine, allora e dice ma bello, però la birra è un prodotto per giovani, poi si sa che la birra fa ingrassare, i due all'inizio sono vecchi e grassi, possiamo avere due figli giovani? Dice beh sì, però insomma sono più divertenti, perché poi non ti aspetti quando arriva il giovane, vabbè. E poi, lo sa maestri, il prodotto va visto, noi paghiamo, non si può avere all'inizio uno con la birra in mano? Dico, ma che cazzo fa? Spala e alla birra? Sì, ma magari non si vede bene, perché lo so cosa vuol dire, che poi invece quando giriamo il film vuole il primo piano. Però lì dice, se non si vergogna, non si vede bene. Grassi, giovani, magri, birra. Lui che spala in casa, beh, mi ammazzo dalle risate, bravi, mi ammazzo dalle risate. Poi ci sono i due ragazzi in casa, simpatici. Non hanno un frigo? No. Sono poveri. Se non hanno il frigo sono poveri. E perché stanno sul divano da soli? Il divano è rotto anche. Sono sfigati. Noi dobbiamo vendere la birra a gente che si sente figa con la bottiglietta in mano. Non sto in una stamberga, non ho il riscaldamento perché ho già con i guanti, non ho il frigo. Tra l'altro, maestro, scusi, se c'è il frigo, lei me lo apre e vedo la confezione da 6 lattine. Quella in promozione questo mese, non me la fa vedere. Tu sei già morto. Lì non reagisci... perché sennò c'è oltre c'è solo l'omicidio. E poi, maestro, calma, voi applaudite, sono contento, ma è una tragedia. E poi, le ragazze dove sono? Scusate, la figa ci vuole, maestro, la figa vende. Qua questi due che sono gay, niente contro i gay, però è un target un po' limitato, poi insomma poveri, all'inizio i grassi, i vecchi, i gay, non hanno il frigorifero, non c'è il prodotto dall'inizio, manco parlano. Possiamo mettere una battuta buffa di quelle che inventa lei? Non lo so, adesso, beh, facciamo così, teniamo la spalata che mi fa sbellicare, ci vediamo tra una settimana con un nuovo spot, grazie. Questo qui voi non l'avreste mai visto, non vi sareste, spero, credo, divertiti, non avrebbe vinto un leone a Cannes, cercare il festival della pubblicità, è come quello del cinema per la pubblicità, però il cliente dice io non faccio film per vincere ma per vendere, va bene, non avrebbe venduto il doppio dell'anno prima, l'Heineken ha raddoppiato le vendite e l'Heineken che era la birra dei camionisti, delle pizzerie camionisti 10 anni fa, adesso è una birra aspirazionale, perché? Non perché ci ha messo le fighe e loro sono ubriatore sul divano di cavalli, ma perché i ragazzi dicono questa pubblicità è intelligente, mi fa divertire, io mi ci riconosco, non mi prendono per il culo vendendomi dei modelli, ma mi fanno divertire e mi intrattengono. Grazie al cielo, io uso sempre questo esempio, prima perché è bello vedere questo e non gli spot brutti, e poi perché l'Heineken, perlomeno in Italia, ma in genere, è un cliente eccellente. Dio li benedica, grazie di esistere. Fatto questo giochino qui, che quando lo faccio mi diverto, quando mi succede in diretta vi garantisco no, vi farei vedere il secondo. Non so se farvi introduzione o meno, vabbè sì, un pochino sì. Dunque è un film brasiliano ed è per una chat line, quindi chat line per ragazzi, trovi nuovi amici. Io direi di vederlo, già qualcuno di voi prego prepararsi all'effetto triathlon, cioè demolitelo, fate finta di essere un po' cliente, un po' ricercatore, un po' Mattia di Voghera, che era di moda qualche tempo fa, e demolitelo, demolite quello che state per vedere. Avanti. Forza. Chi spara il primo colpo? Devo dire ai ragazzi di farsi dei nuovi amici e questo va in onda. Non lo vedono solo i video degli aiutini, non lo vedono solo i ragazzi, lo vedono anche le mamme.
Non potrebbero magari essere qualche... gli sfigati che muoiono e i belli che vivono.
Ottimo, beh, già morto, altri, forza, sotto. Gli sfigati è già un ottimo punto di vista. Lì c'è una mano di un assassino. Ottimo, giusto, è pericolosissimo, poi la gente non passerà altro le giornate che a buttare radio in piscina. Poi, signora, la prego, colpisca.
Va, io credo che sia cattivo quanto basta per fissarsi.
Va bene, nella... se ne vada. Non può parlare bene della pubblicità. Non dica che va bene. Lei è uno dei punti del triangolo.
Ma quello per me va bene.
Fuori. Sicurezza, fate uscire questo dono. È per questo che ha avuto successo in Brasile questa roba qua. I brasiliani sono un po' più cazzoni di noi, beati loro, eccetera eccetera, ma questo sito, questo www è impazzito, perché tutti hanno figa, perché sono divertiti, non è che hanno detto oddio ho ammazzato i miei amici, invece di farmi di nuovi uccidi i vecchi, senso di colpa. Benissimo, altri omicidi o passiamo al prossimo? Anche che il prossimo è appartiene a una categoria merceologica che ci rifila appunto mamme felici, il pesto fatto come se l'avessi fatto io ma l'ha fatto una grande marca, il pomodorino che incrontra la patatina, che cadono sulle lattughe le goccioline, tutta quella roba lì, come se noi andassimo al supermercato come dei dementi e invece di dire compro un prodotto che è di una marca di cui mi fido, che costa il giusto, l'ho mangiato ieri, è buono, lo rimangerò. Io al supermercato faccio così, non so voi. Certo, devo aver in mente quel prodotto, devo aver amato quella marca deve essermi vicina come un amico, uno zio, un cugino, e allora la pubblicità serve. Allora, questa categoria che di solito ci propone l'ovvietà più ovvia, in Porto Rico, e badate bene, non è una marca di pomodorini locali, per cui mio cugino mi ha detto fammi lo spot, io glielo faccio e ridiamo in due. È una delle due più grandi marche che producono alimenti al mondo, quindi parliamo di biliardi, strasmilionardi di dollari, quindi non è che gente che butta i soldi così, vogliono vendere, vediamolo. Ah. semmai ve lo riracconto, non è difficile. Beh, se ridete persino così funziona. Allora, pausa. Ve lo riracconto perché magari non tutti l'hanno visto. Bambino di pochi mesi, pieno di sugo di pomodoro, e papà grasso che gode e fa la scarpetta. Ha finito la sua scarpetta sul piatto e il bambino è pieno di pomodoro. Controlla che la mamma non veda, prende il pane e fa la scarpetta dalla faccia di suo figlio. E mangia e dice: questo ragù è molto buono. Chi spara? Lei col basso. Perché questo spot non va bene? Perché il cliente non l'avrebbe provato, altri consumatori come noi avrebbero detto: non ci siamo.
Ma un pomodoro del genere, uno spot del genere col pomodoro si può fare solo con pomodori freschi, mai con un ragù confezionato.
Solo pomodori freschi. Un po' razionale, però. Qualcuno potrebbe dirlo, là?
Secondo me potrebbe indurre a mangiare i bambini, è una cosa comunista.
È una battuta e anche bella, ma è vero, lo dicono. Uè, ma quello, allora, primo, dov'è la mamma? Cos'è un ragazzo padre grasso? Grasso, non lo dico neanche più che è grasso. Dov'è la madre? Dice, beh, in cucina prepara. Ma vediamola. Come fa la gente a casa a capire che c'è una mamma se non si vede? Quindi già lì la mamma. Quindi è già morta, perché lui se c'è la mamma non fa mai il gesto da scemo. E poi dicono delle cose allucinanti, dicono, ma lei potrebbe essere un po' meno di sinistra, da cosa lo capisci che è di sinistra? E ha una faccia un po' come quella donna politica di sinistra, dice, ma non, è un disegno, cambieremo attrice, le dicono queste cose, le dicono. Non vi dico le cose razziali sulla religione, ma quello è un punegger, no, non è nero, siamo in spiaggia e a me sembra un punegger. Lo dicono, queste cose vengono dette ed è per questo che poi voi vedete gli spot così, perché devono andare bene per tutti, nessuno deve sentirsi potenzialmente offeso. Poi vedi un film con Sidney Poitier o oggi Denzel Washington e tutti dicono che figo, che bravo attore. Se tu metti un Denzel Washington non famoso in uno spot, vediamo, sperando che si veda, il prossimo. Però siete un po' buoni, ragazzi. Io avrei una vita troppo facile con voi. O diventate tutti clienti. Per vedere se funziona. Sì, la pubblicità vista sfocata fa tristezza. Ma io ho bisogno del giochino, sì. Beh, mentre il giochino si riprepara, vi dico alcune cose che comunemente vengono dette, a parte appunto quello che vi ho già detto. Uno, che il target, cioè voi, cioè le persone alle quali la pubblicità si rivolge, deve essere rappresentato. Per cui io se faccio uno spot molto divertente con due scimpanzé, e a voi piacerebbe, non va bene perché voi non siete scimpanzé. O lo spot non vende quel prodotto agli scimpanzé. Quindi questo taglia dal punto di vista della creatività 100.000 milioni di possibilità, perché alla fine se vendo le mamme devo avere le mamme, se vendo ai cuochi i cuochi, se vendo ai piloti i piloti, e quindi tutti i possibili incroci, dinosauri che mangiano la cicca, non posso, perché la cicca io non la vendo ai dinosauri. E quindi con questo trucchino ti fregano. Un'altra cosa, con la quale ovviamente ti fregano, è l'aspirazionalità. Io sono entrato in pubblicità 22 anni fa e già mi dicevano deve essere aspirazionale, e oggi mi dicono aspirazionale. Ma voi aspirate a essere come quelle coi tacchi? 10 persone, faccio un'ipotesi che io purtroppo ho visto con i miei occhi, su Maxi Bon Do Gustis Make a One, non so se lo ricordate, è una mia roba giovanile. A un certo punto presentiamo la proposta creativa e la testiamo con un gruppo di 10 ragazzi. Palesemente un ragazzo un po' figo voleva sedurre, diciamo così, una ragazza molto carina lì del gruppo. Alla ragazza non piaceva lo spot, perché era uno spot maschilista, perché Stefano Corsi, se vi ricordate avevamo usato lui all'inizio, faceva un po' il cicisbeo con due turiste, e quindi uno spot maschilista. E lei, 19enne, diventò paladina del femminismo del gelato. Ma questo è uno spot maschilista, non va bene, veniamo trattate come delle cretine. Allora il direttore marketing si spaventa. Cacchio, il mio gelato lo mangerà a metà un target maschile, a metà un target femminile. Di mezzo alle vendite del 50%, non posso più pagare il mutuo. Il ragazzo che voleva sedurre la femminista ha ragione! Io come uomo... Non gli fregava niente, voleva lei. Ha ragione! Io mi sento io stesso, che sono un maschio, non tifo per accorsi, sono contro, perché io sento che lei ha ragione. 2 su 10 fa il 20%, nessun direttore marketing vuol perdere il 20% della creatività, quel lavoro è morto. È orribile? Sì, cacchio, è orribile, perché poi noi il lunedì, il martedì, il mercoledì rilavoriamo e poi dobbiamo tappare le falle. Appena c'è uno che dice a una ragazza ciao, porco! Perché il cliente si è fissato che se il film è un po' maschilista, il 20% non ti compra più, o il 12% o il 19%, che è uguale. E tu sei imbrigliato in una roba, non ne vieni più fuori. Altra categoria micidiale, le automobili. Vediamo questo. Automobili, questo è un camioncino, è un po' diverso, ha delle performance di robustezza da vendere. Le automobili in genere è design, tecnologia, pigli uno famoso, lo ficchi dentro. Gassman, per dire che sponsorizzano Venezia, George Clooney esce dalla festa Martini e si infila nella Lancia, eccetera. Anch'io sono stato vittima una volta di una cosa del genere, ho dovuto usare, poi alla fine è stato bello lavorare, ma Catherine Zeta-Jones per una cosa Alfa Romeo, comunque c'è tutto, l'attore famoso funziona sempre. In questo caso poi, tra l'altro, cosa fai? Lo faccio io, se volete il gioco, a meno che non abbiate qualcosa da dire, perché temo di essere un po' prolisso come sempre, però se volete picchio io, poi si viene un'idea in più. Allora, uno, non si fa vedere uno che piscia, è sgradevole, la macchina ferma e uno piscia. Perché lui non è uno che ha la pipì, è il target, ricordate quello che ho detto prima, il target. Se tu guidi una macchina, non sei uno che guida una macchina, sei il target. Quindi il target che pisce non vuole vedersi raffigurato che pisce, perché è come se lui lo facesse di fronte al mondo, quindi già quello non va bene. Cioè ti scappa adesso? Secondo me è meraviglioso, ma io tra l'altro sono abbastanza animalesco in questo, ma... Se uno dice il target non può pisciare, perché sennò poi la gente si offende a vedere un prototipo di se stesso pisciante, un po' filosofico, tu dici che allora lui è sceso a camminare, non so, tira i sassi, lui tira i sassi. E perché non guida uno sfaticato? Eh? Lui sta consegnando le banane e tira i sassi? Diciamo a chi compra il nostro soffitto che è un fiorino, il fiorino che sono degli sfaticati. E no, allora piscia. No! Allora già tu, cosa fa questo? E poi, cosa cacchio c'entrano i gorilla, King Kong, le robe? Non possiamo vedere, non so, dei calciatori famosi che scaricano e caricano della roba, così la gente... Tu non vorresti essere Gattuso? Non molto, lo stipendio sì, il resto meno. E no, prendiamo dei calciatori famosi che caricano o scaricano, così la gente dice che fighi, sono i campioni del mondo, mi compro un fiorino. Voi vi comprate più un fiorino o questo? Se avete bisogno di un pick-up robusto, sinceri, non lo dico alla Fiat, a Gattuso, a Lippi, a nessuno. Io se guidassi i pick-up, più questo, rido, mi intrattengo, se lo guardo anche 10 volte non mi annoio, non mi dicono sfigato vorresti essere come Buffon, non lo sei, fai l'idraulico, e capisco che questo cacchio di motore di furgoncino è robustissimo. Quindi secondo me si ripropone la vittima del triangolo. Adesso ne vediamo 3 che hanno un tono di voce diverso, più inglese sofisticato come genere.
I know you had an affair with Dylan. I don't love you anymore. I had an affair. I don't love you.
Pausare. Io applaudo ogni volta che lo vedo. Allora, la Smirnoff vende la vodka in tutto il mondo e guadagnano pacchi di soldi, quindi non fanno le robe per fare i figlietti a casa. E dicono, come facciamo a vendere questa vodka? Chi c'ho contro? C'ho l'Absolut, c'ho Miglia, che ha fatto la campagna, se lo ricordate, solo stampa, mai televisione, con la bottiglia. Absolute Perfection, ha fatto fare Andy Warhol all'inizio, poi citavano Andy Warhol, citavano Keith Haring, quindi quella vodka, con un inizio molto, se volete, intellettuale, mi ha rubato un sacco di quote di mercato. Cosa chiedo io, o il mio alter ego a Londra? Ma cos'ha la Smirnoff per convincere gli esperti o i non esperti di vodka? Perché poi non è che la gente chieda la vodka come gli Armagnac nelle cantine. Chiede una vodka e più o meno quella marca fa figo, o se la ricorda, o se è un intenditore la vuole di quel tipo. Che cos'ha la Smirnoff? È distillata 3 volte. Che cosa vuol dire? E ti spiegano una roba che dura come una puntata di Quark. E dici, ma io non posso fare Quark in televisione per vendere la Smirnoff. Non ho tempo, non si divertono. Mi fermo prima, distillata 3 volte. Allora cosa faccio? Un bello spottone con i contadini che raccolgono e poi malto 3 volte, palle, no. Faccio così, la vita è meglio se la distilli 3 volte, quindi anche il prodotto sarà meglio se lo distillo 3 volte. Cosa c'è nella vita? Miliardi di episodi, cosa c'è di più forte di un episodio di amore? O ti lascio o resto con te. Ok, ci sto. A questo punto fanno il film, avete visto i tagli, l'ho fatto apposta a lasciare i tagli, qui senti il montaggio, prima volta I don't love you anymore, I have an affair, I don't love you, alla fine I love you. Quindi lui mette, perché se togli la scena in cui lui si toglie l'anello e glielo ridà, non è più uno che si toglie l'anello e lo ridà alla moglie, se tu togli la scena in cui lo toglie è uno che dà un anello a una donna. Quindi tu tagli, lei sente la dichiarazione d'amore di lui. Alla fine una piccola scritta e hai fatto bingo. Vi prego, uccidetela. Allora, vi do una chicca. Lui è più vecchio di lei, di circa... Vabbè, basta, scusate. Vi ho sottovalutati, non avete bisogno di suggerimenti. Avanti. Tu sei quello della pipì.
Sì.
Ogni volta di un alcolico tu...
No, secondo me è sbagliato.
Hai ragione, anche a me fa
spazio. No, perché alla fine l'emozione che trasmette è sempre la stessa, l'espressione degli attori è sempre la stessa. Sarebbe bello che alla fine la ragazza sorride.
Ma si devono baciare. Una bella una bella musicona, un bel una roba così sotto. Ecco, perché non ci mettiamo un bel pezzo di successo adesso, bello ritmato? Cosa c'è a Sanremo che piace ai giovani oggi? Eh? Niente, vabbè, lo troveremo. E poi, veramente, l'avete anche detto, lui non può essere, cos'è, un pedofilo? Allora, facciamo...
È troppo articolata.
È troppo?
Articolata, non tutti ci arrivano.
Sulla
qua.
Mano, eccoci. È troppo, è vero.
Articolata.
È vero. Allora, io quando un cliente mi dice una cosa del genere, non gli do lei la capocciata. Perché, in effetti, tu devi tenere molto ben presente il personaggio, il gruppo di personaggi a cui parli. Cioè, c'è Woody Allen e c'è Boldi e Teocoli. Rispetto per tutti, bravi tutti, soddisfano esigenze diverse, ovviamente. Quindi è un commento anche giusto. Lì però tu devi dire, è vero, ma il mio target, quello che compra la mia Smirnoff, questa roba la digerisce. Nel senso che la capisce, perché appartiene, non voglio usare il termine elite culturale del paese o della nazione o del globo, ma appartiene a un gruppo culturale che legge un certo tipo di riviste, va a vedere certi tipi di film, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa giusta che il cliente, come dire, si ponga come problema. Lì ci sono delle armi, degli studi sociologici, dei posizionamenti di marca, eccetera, eccetera. Quindi non è un attacco imparabile, è un attacco anche giusto.
No, qua. Secondo me, oltre, cioè, il primo approccio che mi ha cambiato questa pubblicità è stata più che una scena di amore, quasi prostituzione. Cioè,
perché lei è più giovane, lei è giovane ed è macciata.
Lei è giovane, poi un posto un pochino appartato, buio.
Ci sta tutto, lei è più giovane, lui è più vecchio, lui ha la faccia da uomo vissuto un po' porco, lei è un po' sfatta,
anche quello.
Lei non si è divertita neanche usando
no.
Questo. Sì, quindi lui è un porco ubriacone che si fa le minorenni. Giustissimo, sacrosanto. No, peggio, lui è anche sposato. Perché lui è sposato, certo non con la minorenne. Quindi fa le corna alla moglie con una mignotta sfatta. Bevendo. Ha una macchina di schifo anche. Se vogliamo dirla tutti, io non aspiro a quella macchina. Bella maseratina a quattro porte.
Il taglio... cambia il senso della scena, quindi dà l'idea che che il distillare sia contraffare.
Bellissimo, ma è un genio. Tu lavori in un'azienda di sicuro. Se no fai manda il curriculum da qualche parte, ti assumono domani. Perfetto. Distillare vuol dire filtrare. Filtrare non necessariamente è una cosa buona. Perché è togliere, artefare, bravissimo. Mamma, non pensavo fosse così bastardi. Mi piacete moltissimo, siete anche peggio di alcuni che lo fanno di mestiere, bravi. Allora, vediamoci di seguito l'8 e il 9, che sono più o meno di una famiglia simile.
Serait-ce possible alors?
qui è facile, qui è come sparare sulla Croce Rossa. Scusi, lo vediamo dopo questo qua. Dite? Candidati? Triste, tristissimo, cadono le palle. Triste? Altro? Tu della pipì qui? Si beve liquido, dovrebbe... È comunista, è triste. Poi? C'è pure il muro di Berlino. Poi lì? Due, bravissimo. Il target, l'aspirazionalità. Ma voi siete uomini delle polizie argentine, russi o donne delle polizie argentine? No. Che cazzo ci fate qua? Quelli non sono il target. Sono due tristi che di notte fanno le pulizie negli uffici dove i manager ricchi di giorno guadagnano stipendi pazzeschi, lontani, mangiano la minestrina da soli, il mio prodotto da soli. Ah, un'altra cosa, oltre all'aspirazionalità c'è la socialità, la socializzazione. Se io mangio un gelato da solo sono un coglione, se mangio un gelato in due è una coppia, è da coppia, se siamo in tre è socializzazione, già che siamo in tre mettiamone otto. Quindi se tu studi una storia meravigliosa con uno solo e un gelato, sei spacciato. In due, se qualcuno dice ma non è da coppia, io vorrei che i prodotti non so come devono socializzare, come se voi adesso mi attaccaste perché questa Ventasso ha fatto per 10 anni una campagna sulla socialità. Quindi se io bevo, è come, ricordate la prima fu con Ritz non si è mai soli, io purtroppo esistevo già, i biscottini, con Ritz non si è mai soli, ci sono ancora le canzoncine. Era una campagna che diceva socializzazione. Ora, tutte le volte fai uno spot in cui due sono soli o lontani o si parlano, uno è solo, non va bene, perché non c'è socializzazione. Secondo me, visto che invece Knorr da sempre in paesi diversi con toni di voce diversi, infatti in Italia questa non la vedete, questa è Argentina, viene dall'Argentina, un paese che io conosco anche bene perché ho molti amici lì che fanno il mio stesso lavoro, un paese dove le emozioni sono sicuramente più forti delle nostre, dove c'è molto pathos, c'è molta panza, e quindi diciamo che è giustificato questo tono di voce anche dal contesto sociale, dalle abitudini percettive della gente di quel paese rispetto alla pubblicità. Va bene, al netto di questo, mi sentite ancora? Sì? Al netto di questo c'è comunque il fatto che se la strategia della Knorr è buona, mette insieme il calore, gli affetti, l'amore.
Ah,
è che si era abbassato lui. Ora sentite? Bene, se la Knorr vuole in tutto il mondo dire mangi la mia zuppina, che è una roba tremenda, una roba d'astronauti, e ti senti a casa, senti il calore, come faccio a estremizzare al massimo questa cosa, a mettere il super turbo a questo messaggio? È semplice, sono lontanissimi, il filo di disperazione e tristezza ci sta, perché hai bisogno di conforto, perché tutto sommato non è che mi renda felice vederli, però mi coinvolge moltissimo. Come abbiamo visto, e voi avete subito sparato, triste, sfigato, comunisti, brutti, lei è carina, lui è un cesso, anche quello. Ma quella, ma quando mai? Oh, Piotr, ma fai via, è sdentata, non vi ho messo il soggetto in cui lui poi con gli amici, quelli alcolizzati di Smirnov, le fanno la serenata. Perché lì è l'apoteosi, lui le fa la serenata e tu dici ma Topino, ma ti voglio bene, come sei carino. Nel triangolo sarebbe stato brutto sorcio schifoso comunista sfigato. Chi sono quegli ubriaconi? Perché c'è della gente, cioè i Gypsy King ucraini c'erano. Non vi dico. Adesso vediamoci un'altra cosa che, come dire, crocifiggerete facilmente. Sì. Beh, moltissimo, nel senso che ha aggiunto molto. Consideriamo che il disco di Carla Bruni, questa è Carla Bruni, non so se lo sapete, fa la cantante. Il disco di Carla Bruni fu lanciato in Argentina nello stesso periodo, quindi è un raro caso in cui quando il cliente dice o l'agenzia propone un brano famoso, la cosa funziona. Uno, perché Carla Bruni all'epoca non era nessuno dal punto di vista musicale, quindi non era uso un brano famoso, è lancio una cosa che la gente dirà, che cos'è questo? Bello, mi interessa. E poi l'altra cosa è che c'entra perfettamente con tutta la storia. anche se in Argentina pochissimi sanno il francese, il fatto che sia così melenso, triste e anche sentimentale ci sta perfettamente, è molto cullante, infatti ha lo stesso tono dall'inizio alla fine e tu non vedi l'ora di scoprire che cosa succederà alla fine, tutto sommato, perché non ha un crescendo oltretutto. Quindi è una buona domanda, è una scelta molto intelligente secondo me. Andiamo al prossimo. Molto qui vorrei le donne che parlassero.
Chiamate a chiamare perché hay un problema con alcuni dati. Le voy a pedir il nome dell'alumna, signora.
Sofía Correa.
Edad,
6 anni.
Nombre de la mamá.
Soy yo, Laura Correa.
¿Y el nombre del papá?
Laura Correa.
Sentirte orgullosa de Peine. Y eso te queda muy bien. Nuevo Sedal, deja que la vida te despeine.
Grazie. Io quasi mi commuovo, oltre a sudare come una porchetta, ma mi commuovo, non so le donne in sala, ma allora, questo è lo shampoo Sunsilk. Avete visto delle fotomodelle fare così? Coi capelli tutti fatti in post-produzione, perché non esistono davvero quei capelli, tutti fatti così, no, cioè... La strategia della Sunsilk in Argentina, ricordiamoci, molto de panza, il tango, eccetera, che è, sei, gli inglesi direbbero, self-confident, peraltro è la stessa strategia che c'è anche in Inghilterra. Quindi se hai dei bei capelli ti senti a tuo agio, è molto banale. Però se la esegui con ragazze che agitano i tuoi capelli, una voce del fuoricampo dice, ehi, quando ti senti a tuo agio con te stessa e anche con gli altri. Nuovo Sunsilk, hai protoni chimici. È un modo di dire che ti senti a tuo agio. Oppure fai vedere una donna che va a scuola di sua figlia, la preside le dice, ci sono dei problemi nel modulo, come si chiama sua figlia? Laura, no, sì, non mi ricordo, 6 anni. La madre, come si chiama lei? Laura Correa. Laura Correa. E tu dici, qui sta per succedere qualcosa. Io e il padre? Laura Correa. Io lì... Lei è una self-confident e credo che le donne si riconoscono, qui se voi c'è non aspirazionalità ma voglia di riconoscerci, di riconoscersi, sono gay, ups, I'm gay, più che in una velinoide che si muove, in una donna come questa. Poi tutte e due vendono lo stesso prodotto che ti fa i capelli fantastici, ma una te li fa vedere e tu puoi dire che bello, però probabilmente l'hai già visto 1000 volte e non ti ricordi qual è il nome del prodotto. Perché sono tutti uguali, sono tutti o fotomodelle famose o attrice famosi, perché io valgo, perché tu vali, perché io merito che tu valga, che tu sappia che io valgo, non ti ricordi la marca e ti senti a tuo agio e forte, lo dice una voce fuori campo con voce da DJ. Qui io sento il brivido. Poi, ripeto, non ho le prove, ma se l'Unilever, che spende miliardi di dollari in pubblicità, fa questa da 5 anni, vuol dire che funziona. Allora, o gli argentini sono migliori pubblicitari, migliori clienti, migliori consumatori, o noi siamo un po' rintronati. Oppure, siccome non lo siamo, credo, il triangolo, perlomeno come viene usato in Italia, ci tratta da dementi. Fa sprecare i miei neuroni, i vostri neuroni quando avete il telecomando in mano, e i neuroni e i soldi anche dei clienti tipo lui, che non lo è ancora ma lo sarà presto e farà una carriera pazzesca, perché io non posso pensare che sinceramente credono che agitare le chiome fatte in animazione 3D per 30 secondi convinca e emozioni più di questo, non ci credo. Gli ultimi tre, qui date la botta finale, perché riguardano dei temi sociali, sono questi abbastanza, sono quelli un po' strappacore, perché ovviamente si parla di ospedali, sofferenze umane, problemi legati alla società o al mondo animale, eccetera eccetera. In Italia queste campagne, beh, lo dico dopo, perché prima voglio sentire come distruggete queste tre. Io le guarderei tutte e tre senza stop.
A gente non diz eu vou junto. Se ele vai dormir na casa da avó, eu também vou. Mas tomara que um dia ele me jogue no fundo de uma gaveta. Ou me largue num canto. Tomara que um dia ele me esqueça.
Chiudiamo col tema sociale, perché appunto non vende un prodotto, vende adesione, magari chiede denaro o chiede adesione a un progetto. Se volete colpire, colpite, sapendo ovviamente che qui si possono toccare molte sensibilità e poi oltretutto che molta gente vede questi temi in modo molto diversi rispetto a come li vedo io. Ad esempio, io sono un po' più sul cinico, altri sono un pochino più teneri. Chi è colpito da quel problema sicuramente vive la cosa in modo diverso da quello che può pensare il committente, no, perché in questo caso i committenti sono sempre ospedali, ONG o cose del genere, però magari il cinico pubblicitario, che pur di ottenere il risultato passa un po' sopra o può essere tentato di passare un po' sopra le sensibilità. Il problema è che a furia di non passare sopra nessuna sensibilità, soprattutto, ahimè, intanto qui siamo in Italia, tutte queste campagne sono quasi sempre molto piattarelle. Uno, poi aggiungete, facciamo una io, una voi o come vi viene, se avete voglia. Non si può far vedere il problema, perché il problema genera rifiuto. Non so se avete notato, ma spessissimo il problema non viene mostrato. Vengono mostrati dei sotterfugi, oppure gente che è già guarita, che sta meglio. Non c'è mai qualcosa che ti prenda, ripeto, magari prende troppo e poi può dar fastidio, però non c'è mai, insomma, dire, guardare in faccia alla realtà. C'è una sorta di buonismo, no, perché buonismo può anche funzionare, ma di superficialità nell'affrontare la questione. Siccome non voglio creare problemi, la gente non vuole vedersi, siccome c'è anche dentro un po' di target, aspirazionalità anche dentro lì, allora, non so come dire, democristianizzo, si sarebbe detto una volta, vabbè sì, felici, fate qualcosa. Io non credo che in Italia per chiedere aiuto per un ospedale dove i bambini stanno male, e hanno mostrato uno dei casi più tristi purtroppo, l'ospedale brasiliano, il bambino colpito da leucemia, rasato, eccetera. Quindi già vederlo mi dà fastidio, forse perché non, così non so che c'è, primo, mi metto a posto la coscienza, al limite faccio il vaglia, ma non fatemelo vedere. E poi come ci arrivo? E qui c'è l'idea creativa, non è che faccio vedere lui che sta male, la mamma che piange, parla una sorta di testimonial, ma non è George Clooney, è il pupazzotto, che dice, io vado sempre con lui dappertutto, eccetera, ma qual è la speranza del pupazzo? Di separarsi da lui. Perché se il pupazzo si separa da lui, vuol dire che lui è guarito. Finalmente non stanno più insieme nel lettino dell'ospedale. Come direbbero gli inglesi, l'insight credo sia formidabile, perché uno, non te lo aspetti, che il pupazzo parli, dica... Oppure? Sì, ecco il cliente, giusto, la signora ha fatto perfettamente, ha svolto perfettamente il compito. Il cliente potrebbe dire, beh, ma se il pupazzo auspica di separarsi, vuol dire il bambino può essere 50% vivo, 100% morto. Lascia stare che tu dici, se mi date i soldi noi guariamo i bambini, quindi probabilmente la richiesta è separiamoci dal bambino perché così li guarisce. Però può anche essere che alcuni potrebbero percepire il messaggio come il pupazzetto, che è un bastardo, vuole liberarsi del bambino malato. Magari non è bastardo, c'ha un altro, si è fidanzato con la pupazzetta della stanza accanto e dice, se devo stare qua con questo non mi posso fidanzare con la pupazzetta di là, ci sta. Quindi, vi ripeto, sono casi in cui questo tipo di campagne in cui la sensibilità è, come dire, totale, assoluta e molto personale. Non bisogna essere cinici, oppure in certi casi sì, perché se sei cinico ottieni lo scopo. Però questi sono casi in cui ci si può però di essere un po' meno battutieri rispetto a non fare la pipì se non è il target, perché magari a una mamma che ha un bambino, un papà che ha un bambino ridotto così, il pupazzetto può far venire in mente il pupazzetto che loro hanno a casa, che è l'unico ricordo del bambino morto. Lo sapete voi? Io no. Ci saranno tanti bambini guariti che hanno abbandonato il pupazzetto, quante mamme che piangono guardando il pupazzetto che è l'unica cosa che le è rimasta del bambino. Quindi in questi casi devo dire che il triangolo è molto, molto, molto più acuminato in tutti i suoi tre spigoli di quanto non lo sia per zuppine, automobili, preservativi o qualsiasi altra cosa. Il secondo, quello dove tutti cantano...
Sì, una domanda.
Sì.
Comunque sai, riguardo alla pubblicità sempre quella del pupazzo, cioè mi è apparso che non è tanto la speranza che il bambino muore che vogliono far mostrare, ma quanto quella che il bambino viva. Perché dice, il pupazzo dice, quando mi butterai via, dice che la mamma la mamma dice, quando mi butterai in un angolo il bambino.
Sì,
quindi
sì, sì,
il bambino lo butterà in un angolo.
No, ma
quindi è vivo il bambino. Cioè si,
no, no, è chiaro che è chiaro che un messaggio del genere non
la speranza fatto, genera
certo,
questa cosa.
Un messaggio del genere, non essendo fatto da pazzi, porta a far pensare che il bambino non sia più col pupazzo perché lui se ne è liberato, si è disamorato, ma la signora magari non l'ha capito, ma non l'ha capito perché non l'ha sentito, oppure perché è andata in cucina, oppure perché è una spettatrice di pubblicità meno attenta di altri. Quindi il cliente che dice, non posso permettermi di rischiare quel 20, 10, 8% di gente che mi rifiuta e non mi capisce, se dice, ma io alla fine ho capito che il pupazzo e il bambino non staranno più insieme perché il pupazzo dice, non vedo l'ora di separarmene, o qualche altra cosa. Dipende dal vissuto. Uno tende a eliminare quello che dice lo speaker, quello che dice il pupazzo, non leggere il super, e a dar vita a quello che lui ha esperienziato, o una sua amica, o una cugina. Quindi è un tema questo, terribile. Mentre sul pomodoro al limite uno comprerà un altro pomodoro, qui puoi avere rifiuto, rigetto. Non avete idea dei casi in cui campagne di questo genere suscitano critiche terribili anche proprio da parte di quelli che dovrebbero teoricamente beneficiare, associazioni di madri di bambini con la leucemia, che scrivono dicendo come vi siete permessi di fare un tipo di campagna di questo tipo, io ho qui il pupazzo di mio figlio, non potete fare un'altra cosa, proprio perché è un terreno delicatissimo. Terreno delicatissimo che ad esempio ve l'ho messo apposta perché è l'unico di questi film, quello dei medici portantini che cantano, che secondo me non è stupendo, è molto coinvolgente, però è un po' come quei filmoni Coca-Cola di Natale, che è l'opposto, l'ho messo subito di seguito a quello del pupazzetto apposta, perché lì non fai vedere grossi, c'è anche un po' un bambino che non sta benissimo, eccetera, però è molto corale, è molto tutti insieme, noi e voi, eccetera, eccetera. Quello è un film un po' compromissorio, però nessuno scriverà contro quel film. Madonna, lei è ferocissima, è vero. Infatti, mentre lo guardavo ho detto, chissà cosa diranno, e ho pensato, io se fossi seduto lì tra voi direi, ammazza bei medici, la prova è peccola qua. Certo, bisogna essere veramente un po' fetenti, senza offesa, ovviamente un complimento, però è un film più ecumenico, tutti cantano, un bello ospedale, siamo tutti insieme. E l'ultimo, ditemi che spot invece bisognava fare per convincere la gente a non comprare oggetti in avorio presi dalle zanne degli elefanti. Che spot bisognava fare? Non questo. Tra l'altro non c'è un elefante, quindi non si capisce il tema, secondo me. Avete visto elefanti? Siete andati a fare la pipì mentre c'era il super uscito elefanti? Lui sì, quindi non l'ha visto. Cos'è, uno spot per dentisti o è uno spot della Beretta? Quindi, i dentisti fanno causa, no, ma qualcuno che mi dice che spot bisognava fare? Che tipo di elefante? Cucciolo. Un cucciolo. Un povero elefantino. No, meglio. Ma non sei Piero Angela. Non è il National Geographic, tu devi rifare Bambi. Mamma, dov'è la mia mamma? Allora fai l'elefantino che non ha le zanne, così sei contento, che piange la mamma ammazzata. Però non la devi far vedere, perché okay, potrebbe urtare la sensibilità. Poi, a che ora vai in onda questo, non questo, quello tuo con il cucciolo che piange la mamma? E se lo vede il mio bambino di 4 anni al quale ho appena regalato il Trudy elefante? Trauma infantile. Poi mi va in ospedale psichiatrico, però. Quindi non posso neanche fare quello. Allora, secondo me è intelligente, visto che ti rivolge a un target adulto, che ovviamente sa discernere, però non sai chi c'è davanti alla televisione, perché tanti papà piazzano il bambino davanti alla TV che si vede un dentista che spara. Porta tuo figlio dal dentista per la prima carie, dopo che il suo dentista ha sparato a uno che sembra tuo papà. Quindi, come vedete, finiamo in risate sull'omicidio di uno che ha, poverino, ha un ponte da sostituire, ma alla conclusione di tutto il triangolo esiste, è infernale, non so se noi, io, voi, i clienti ne verremo mai a capo. Sarebbe bello riuscirci, perché secondo me avremmo pubblicità migliore, un intrattenimento migliore, più intelligenza distribuita, senza offesa per i film di Natale. Io non credo che noi ci si meriti sempre più film di Natale, meno, non voglio fare quello che va solo ai cinema de sé, però un po' più di Wim Wenders distribuito, un po' meno di bombolo e carnavale buttato su tutti, anche in pubblicità non guasterebbe, proprio perché magari tra 5, 10, 15 anni saremo tutti un po' più gratificati. E un'altra cosa importante volevo dirvi è, spero, almeno voi qui presenti e poi tutti quelli a cui parlerete, non odiate troppo la pubblicità, perché comunque dà vita a quasi tutti gli strumenti di comunicazione e di informazione. Senza la pubblicità non avremmo in giro niente, niente, giornali, eccetera, eccetera. Odiate invece quella che insulta le vostre intelligenze e quindi che secondo me non assomiglia a questa, assomiglia ai giochi che abbiamo fatto, dagli stereotipi che vengono utilizzati, ai cliché che ci vengono piantati in testa, e niente, vogliatemi bene. Grazie.